È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. E comportarti da perché mi manca la grammatica e la sintassi. Hey!
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I Watussi. Facciamo studiare i Watussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e basta appena per me, perciò smettetela di protestare.
Tutti in classe. Filippo Parati che vi fa subito un segno, come dire, aspetta un attimo, calmati.
Forse hanno sentito utti
ah, utti. Sono partito prima, ok, mi sgridano, mi ammonisco. Oggi una mia alunna mi ha dato la nota.
Veramente? Sì? L'hai fatto?
Ho detto che do troppo da studiare, mi ha scritto sulla nota. Poi ti faccio vedere, Sì, sì, a un certo punto mi ha chiesto il diario e io gli ho dato la mia agenda e mi ha dato la nota, Valentina. E quindi devo farla firmare a chi? Alla mamma. So, domani andrò da mia madre, 78 anni, gli dirò se mi firma la nota. No?
Beh, brava.
Non ho mai preso le note.
Ma sai che neanch'io?
Però bello. Che ti... Gli alunni che ti danno le note a me piace. Io do le note anch'io, do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Io non ne do.
Queste qua, do. E tutti in classe avete già sentito la voce indimenticabile, intramontabile di Lara Pipitone. Grandi applausi e poi alla nostra regia, il papa della regia, Filippo Parati, a proposito di papa, noi diamo un grande abbraccio a Papa Francesco, qui sentivo parlare più a Repopolare, insomma, che si parla troppo di Papa Francesco, ma noi, io gli voglio bene a Papa Francesco, insomma, ha provato a cambiare un po' questa chiesa, che ha questa polmonite bilaterale, quindi abbraccio Papa Francesco.
Lo diceva che si parla troppo di del Papa?
Ah, prima nei corridoi, insomma, ecco, però per me il Papa...
Beh, è una notizia.
Comunque. No, certo, io non sono un Papa Boys, nel senso che Giovanni Paolo II non mi stava molto simpatico, ma Francesco invece, certo, non si può avere il Papa perfetto per tutti, però insomma... mi spiace per Papa Francesco, e abbraccio lui, abbraccio Joe che a Palermo lotta sempre. E poi per il Papa secondo me servirebbe una brava infermiera, servirebbe una Giulia di turno che salutiamo, che vada dal Papa e lo trasformi, tac, non lo so. E poi c'è un altro malato stasera, ma sai che c'è un altro malato? Uno che c'ha... Un piede che forse deve tagliare.
Un piede che deve tagliare?
Un piede che deve tagliare. Ma noi gli vogliamo così bene che gli dedichiamo una canzone.
Amato tu, andrai amato tu, camminerai.
Ma poco, è il grande assente.
Grande assente, brava, lo zio Daniele. Ciao, non lo so, una roba tipo... una cancrena sotto il piede, lunga incarnita, lunghia
palma. Ah, vabbè, lunga incarnita non è, non dai.
Lo so, credo che abbia lunga incarnita, non taglia le unghie e poi...
fa male, eh?
Non lo so, adesso vedremo di risolvere questo problema dell'unghia incarnita. Agostina, sua moglie, Roberta, sua figlia, risolveranno.
Siamo un po' orfani, infatti.
Siamo un po' orfani, salutiamo, un abbraccio, Daniele, torna tra noi insieme al filosofo da Taranto, che anche lui non c'è, si è disperso e via, lontano.
Nato in Grecia?
Ma non lo so, dicono che sia addirittura in Montenegro con Mattarella, che Mattarella è andato in Montenegro adesso. E poi saluto la maestra Vanna, la grande maestra Vanna, che ascolta sempre Radio Popolare. Saluto le monache, i monaci davvero che ascoltano sempre Radio Popolare. Saluto tutti quelli che l'altra volta ci hanno fatto i complimenti. Ti ricordi che
mamma, che bel messaggio
arrivati l'altra volta, veramente
bel messaggio.
Saluto, saluto anche i cinesi, dove vado a prendere la birra, che hanno un negozio molto bello qui vicino a Radio Popolare, dove c'è scritto non solo sartoria, anche pizzeria. Veramente bello proprio, cioè ti immagini, non solo sartoria ma anche pizzeria. Chi era quello là? Marco! Ciao Marco, ti abbraccio!
Marco
che ci ha scritto delle belle cose.
Ah,
Fabio!
Marco.
Fabio, bello. Grande, ti abbraccio anche te!
Marco, riscrivici.
Grande, grandi, grandi. Allora, stasera però andiamo nel...
Parliamo di qualcosa di serio.
Qualcosa di serio. No, ma siamo sempre seri noi, cioè...
Questa sera però anche l'argomento è molto
intanto
serio.
Vi do un annuncio, che ben presto avremo ospite di Radio Popolare il... Inizia con la M e finisce con la O, però non vi dico niente, come quando si fa con i bambini.
Non lo so neanche io.
No, allora fate a casa il... come coi bambini, no? L'impiccato?
Ministro? Vabbè. Non lo sapevo neanche io, quindi ho indovinato.
La vinci facile, ma per adesso non c'è, stasera invece avremo ospiti Gianluca Nicoletti. Gianluca Nicoletti, giornalista di Radio 24, papà di Tommy. E poi avremo ospite il mitico Fabrizio Bracconieri. Te lo ricordi il ragazzo della quinta C?
Quello rosso, certo.
Perché anche lui ha una testimonianza importante da portarci. E poi Marco Pontis. Perché tutti questi? Perché tutti questi hanno esperienza con l'autismo. Stasera parliamo di autismo perché qualche, nei giorni scorsi, merito della grande Lara Pipitone che mi ha segnalato questa questione milanese che avevo visto ma in maniera un po' distratta, un ragazzo che doveva iscriversi alle scuole superiori è stato, si diceva sui giornali, rifiutato da oltre 30 scuole. Noi a Radio Popolare abbiamo approfondito la questione.
Non è proprio così, però insomma,
io ho parlato con la mamma a lungo. I genitori non hanno voluto intervenire per una questione di non volersi fare propaganda e pubblicità.
Bravo.
Non vogliono assolutamente avere addosso le telecamere, avere il microfono di una radio o di altro, hanno raccontato quello che sapevano alla brava giornalista del Corriere della Sera e dopodiché mi hanno raccontato tutto, ma rimanendo chiaramente non nell'anonimato, ma diciamo senza esporsi pubblicamente. Allora la vicenda è questa: in realtà non sono 30 scuole che hanno rifiutato questo ragazzo, ma nella fase delle iscrizioni la scuola insieme alla famiglia ha consultato oltre 30 scuole.
Sì, perché si fa prima.
Esatto.
No? Si consiglia di fare prima un giro.
E per un ragazzo autistico, insomma, certo, è importante trovare la scuola giusta, è importante trovare la scuola adatta, è importante, insomma, essere nell'ambiente che lo possa accogliere nel migliore dei modi, con degli insegnanti formati, con magari appunto dei contesti che siano adatti. E diciamo, queste scuole tutte le volte hanno cercato delle giustificazioni, ma qui non abbiamo questo, ma qui non abbiamo quella, forse sarebbe meglio che... Alla fine questa mamma si è trovata il 10 febbraio a fine delle iscrizioni a iscriverlo a 3 scuole, come fanno tutti, e quindi ha scelto l'Istituto Musicale Verdi e poi ha scelto il Caterina da Siena, che mi dicono essere...
È un professionale.
Amici che tra l'altro includono molto...
Ha un buon gruppo di sostegno, sì.
Ecco, sono molto molto contento di questo. E poi il Liceo Berchet. Cosa è successo? Quando è uscita questa notizia delle 30 scuole, insomma, è intervenuto il ministro Valditara, che ha mandato le ispezioni al USR Lombardia, che noi abbiamo anche sentito e che abbiamo invitato la dottoressa Volta, dirigente, a essere qui stasera, ma non voleva parlare, insomma, nel senso non ha accettato l'invito in maniera molto cordiale, gentile, però... Non c'è stasera, però ci ha detto che assolutamente nessuno qui in Lombardia rifiuta un ragazzo autistico. Nei fatti, la mamma di questo ragazzo ci ha detto che all'Istituto Verdi,
è un liceo musicale,
non è stato accolto perché non ha fatto il test d'ammissione, ma qui si apre un grande dibattito perché stavamo verificando proprio prima di andare in onda c'è il test.
Allora, al liceo Verdi il test di ammissione doveva essere fatto entro il 27 gennaio.
Ecco.
E no, scusa, non è vero. A partire dal 27 gennaio, però immagino che bisognasse iscriversi prima.
Sì, il tema è che secondo molti, lo chiederemo anche ai nostri esperti, i ragazzi disabili non devono sottoporsi a nessun test. Noi abbiamo scoperto una sentenza.
Tre sentenze.
Il Tribunale di Pisa del 2014, poi c'è anche una sentenza del 2022, 14 febbraio 2022, ordinanza del Tribunale di Milano, dove si parla di, e l'altra qual è, aiuto a Milano, la terza, si parla comunque di discriminazione, sottoporre un alunno con disabilità a prove preselettive per l'iscrizione a un liceo musicale. Questo è il sunto, Il liceo comunque musicale non l'ha accolto nemmeno il Caterina da Siena, e alla fine
ha accolto il Berchè,
che la mamma è contenta che sia stato accolto al Berchè, ma mi ha detto forse non è nemmeno la scuola giusta per mio figlio.
Tra l'altro, una delle notizie che abbiamo trovato è che 2 anni fa una ragazza con disabilità aveva fatto il test al Tenka, che è un altro liceo musicale, e non è stata presa, e dopo c'è stata una sentenza che ha dichiarato che non è legittimo.
Ora andiamo a chiedere tutto tra poco a Gianluca Nicoletti, che è veramente un grande esperto, non solo perché suo figlio Tommaso vive questa esperienza, e lui con Tommaso Nicoletti, che vi invito ad andare a conoscere a cervelliribelli.it. Poi ne parliamo, ma cerchiamo di capire anche un po' di più, insomma, del tema autismo, e lo vogliamo fare anche con voi, chiaramente. Chiamateci se avete le esperienze. In questi giorni mi avete scritto in tanti che volevate in qualche modo partecipare e portare la vostra esperienza. Io sono contento se ci chiamate, se ci scrivete. 0233 001 001 0233 001 001, oppure gli sms al 331 62 14 013, o ancora diretta a @popolarenetwork.it. Io intanto lancio, come sempre, la mia provocazione, che cui Lara non sarà d'accordo magari. Io dico che ciò che manca tantissimo è la formazione dei docenti. Io per primo sono un grande ignorante.
Questo sono d'accordo.
Sono un grande ignorante sul tema autismo.
No, ma...
E in 18 anni che faccio il maestro, nessuno mi ha mai obbligato, perché è una questione di obbligo, a fare un corso sull'autismo.
Ma anche perché posso dire, sarebbe fondamentale che gli insegnanti curricolari conoscessero
ma spesso non lo conoscono neanche quelli di sostegno, che hanno una formazione generica,
certo,
e non specifica sull'autismo, piuttosto che su... Ci si scandalizza tanto di questa cosa, che ci sia l'insegnante specialista perché si medicalizza, ma non me ne fotte un cazzo, perché io voglio che davanti a mio figlio, che non ci vede, ci sappia l'insegnante che conosce,
certo,
chiaramente.
Con lo spettro autistico è fondamentale.
Ma viva Dio! Allora, andiamo a sentire Nicoletti prima di dopo un brano musicale proprio dedicato a questo tema.
Autistico. Sono affetto da un disturbo psicologico profondamente dissociato, un caso clinico speciale. Dottore, questo è grave, chiamate il 113, preparate un funerale. Sono autistico, mi chiudo dentro un cappottone anacronistico, mi sento onnipotente, sono Gesù Cristo, il diavolo e poi niente. Mi sembro deficiente, mi seggo davanti al computer, l'accendo e parte l'antivirus. Sono autistico, osservatore dei particolari inutili, maniaco della precisione, io mi intrippo come un pesce in un acquario. Sono il mio migliore amico immaginario, sono un gibbone narcotizzato, psicopatico. Io mi suicido giornalmente, sono un mistico, mi schifo dei piaceri della vita come un eremita in gita, tagliuzzo le mie vene, autolesionista, accendo la televisione, ma è utopistico il mondo esterno che personalmente immagino, barricato nella mia cameretta al terzo piano, riempio i posaceneri.
Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua subito con Gianluca Nicoletti. Buonasera Gianluca,
buonasera.
Ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, grazie intanto di aver colto il nostro invito. La vicenda di cui io e te abbiamo già parlato, l'ho già raccontata, e tu hai vissuto però l'esperienza con Tommaso, che invito a per chi non lo conoscesse, tuo figlio, insomma, ad andare a conoscerlo, cervelliribelli.it, la fondazione, insomma, che avete creato. Dico avete perché per me l'avete creata tu e Tommy, insomma, la fondazione, no?
Sì, in effetti hai ragione, siamo noi due, sì. Abbastanza noi due e basta.
Perché direi, insomma, dire solo Gianluca non mi piace, insomma, no, l'avete creata voi due, insomma, la fondazione. Che cosa dici, Gianluca, di questa vicenda? Perché il problema è che non è una vicenda, è la storia vostra della difficoltà di incontrare scuole che vi possono...
Ma a me non racconta niente di nuovo, a parte le 30 scuole che mi sembrano un po' tante, però devo dire non mi racconta nulla di nuovo, nel senso che è un problema che ho sempre avuto io da quando Tommy va a scuola fino all'ultimo anno di liceo, che ogni anno devi fare delle battaglie con la spada in mano perché ti prendano tuo figlio, se anche te lo prendano, che abbia quello che la legge assicura a tutte le persone che usufruiscono la legge 104, cioè di avere una persona che sia di sostegno agli insegnanti e alla classe per avere un percorso inclusivo. Non è mai stato, per me non è stato mai possibile, salvo l'ultimo anno, ho fatto vari cambiamenti, ma penso mio figlio adesso sta praticamente quasi mantenendosi disegnando e producendo arte. Ha fatto il liceo artistico, non gli hanno mai fatto, non ha mai toccato un pennello. Dopo tre anni gli ho cambiato scuola, ho mandato al liceo agrario, dove finalmente al liceo agrario ho trovato qualcuno che lo facesse disegnare. Sì. E lì ho trovato per fortuna degli insegnanti di sostegno, lo facevano professionalmente come vocazione della loro vita, quindi sono state brave e è stato degli anni fatti, diciamo, come Dio comanda. Poi in un liceo agrario, capisci?
Ma perché davvero,
altrimenti
davvero
non c'è. Ma sì, ma è così, ma... tu cerchi sempre la scuola che tutto sommato pensi che possa includere tuo figlio, e sto parlando di persone con una neurodivergenza, cioè persone con una disabilità di tipo psicorelazionale, che sono i più difficili a trattare, perché bisogna studiare. Per avere a che fare con un autista bisogna aver studiato, non è semplicemente un ragazzo che ha un problema motorio o non ci vede, quindi devi stargli vicino, ma ha una sua autonomia di pensiero. È una persona che in realtà ha un'autonomia molto limitata, deve essere trattata in una certa maniera, ha un'ipersensibilità, ha talmente dei problemi di relazione, se non sarebbe lì con la sua legge 104, e deve studiare il sistema. Nessuno vuole studiare, è impegnativo, è faticoso e soprattutto è difficile poi creare un corretto rapporto con tutti gli altri ragazzi. Ti trovi sempre di fronte i genitori coalizzati che dicono la classe rimane indietro per colpa di tuo figlio. Ma si crea questo abominio dell'aula di sostegno, te lo sbatto in una stanza con l'insegnante di sostegno a guardare il muro.
A voi è successo questo anche nelle scuole dell'obbligo, cioè primaria, secondaria, primo grado, i primi due anni?
Tommy ha fatto solo la scuola dell'obbligo, poi dopo ha fatto il liceo, ma certo sempre così, dal primo giorno, sempre così. Io una volta mi ricordo, Tommy faceva ancora le scuole medie, capitai a sorpresa a scuola, lo trovai che era in maglietta nel campo sportivo con una persona che l'assisteva, che non era manco l'insegnante di sostegno, che fumava. Fece un casino assurdo, poi mi pregarono in ginocchio di non far nulla di legale, se no avrebbero licenziato. E quella volta fui buono, anche secondo me sbagliato, perché una persona così non meritava di stare con i ragazzi disabili, dico, no, se ce l'avete. No. Oggi sarei molto meno pietoso in questa. Guarda, è il sistema sbagliato, io non me la prenderei mai entro le singole scuole. Poi si trova, sai, un dirigente scolastico si trova ad avere probabilmente un numero superiore a quello che può gestire di persone disabili. Non ha insegnanti di sostegno, ti arrivano sempre all'ultimo momento, ti arrivano sempre da altre regioni.
Diciamo che devi avere fortuna, insomma, che non è proprio la cosa.
Sì, sei fortuna. No? Io gli anni che ho avuto fortuna, benedico le persone che sono occupate di un figlio. Dico, finalmente ho visto come si tratta un ragazzo autistico e cosa significa fare il sostegno a un ragazzo autistico.
L'hai detto abbastanza,
sforzandosi, coinvolgendo.
L'hai detto abbastanza bene, Gianluca, nel senso che, se voglio esplicitarlo, insomma, ecco, dicevo abbastanza bene in questo senso. Parlavi di formazione. A me pare che non ci dobbiamo scandalizzare di avere insegnanti di sostegno specializzati, nel senso che quelli che dicono, ma medicalizzi gli insegnanti di sostegno. Io vorrei che ci fosse invece, appunto, mi pare una cazzata, appunto. Vorrei che ci fosse un canto di sostegno.
Scusa, non so se una radio si può dire questa
no,
parola.
No, si può, io le dico,
esaustivo, capito?
Ma certo.
Sono grossissime stronzate, non è medicalizzi, non è... L'aspetto clinico lo fanno persone, fanno,
ma certo,
degli,
lo fanno gli altri.
Dei neuropsichiatri o degli psicoterapeuti clinici. Non è, è che a una persona che ha dei bisogni speciali, per far sì che questi bisogni speciali abbiano soddisfazione, bisogna studiare.
Certo,
si studia
poi...
il comportamento, si studiano le tecniche, si studia
sì,
come.
E poi sono anche, scusami, sono anche loro, cioè anche i ragazzi con disabilità e con spettro autistico, sono anche, come dire, ci sono delle caratteristiche comuni, ma sono anche diversi. No?
Assolutamente.
Allora, certo. Io quello che dici tu, bisogna studiare, guarda, è fondamentale. Io ho fatto una piccola formazione, piccola nel senso breve formazione, per iniziare a capire qualcosa, e ho capito in quelle 6 ore, 8 ore, non mi ricordo quante fossero, che
6 ore.
No, aspetta. Sei ore di introduzione per poi proporci un corso di formazione. Ho capito che io sono insegnante curricolare, non di sostegno, ok? Quindi era però quello che stavamo dicendo,
hai avuto una buona
che
volontà di dire tanto, esatto, capiamo di che si tratta.
Certo, che gli insegnanti curricolari dovrebbero essere formati.
Ma è che dobbiamo andare oltre la buona volontà, cioè la buona volontà, certo, non ce ne fotte un cazzo della buona volontà, no, perché la buona volontà.
Poi capisci che non è niente quelle 8 ore lì.
Sono alcune cose che nella scuola dovrebbero essere l'ABC, dovrebbero essere le fondamenta, no? Conoscere appunto l'autismo, conoscere le disabilità più diciamo anche numericamente hanno maggiore consistenza, conoscere per esempio le altre culture, avere un minimo di infarinatura sulla pedagogia e sulla psicologia. Oggi non c'è in Italia quella roba qui, lo dico.
Ma poi fa il lavoro sulla classe, fa lo sui genitori degli altri ragazzi, è un lavoro che devi coinvolgere tutti i ragazzi, perché sennò logicamente un ragazzo autistico, soprattutto se autistico di livello 3 come mio figlio, quindi sono quelli che non parlano, che possono avere anche atteggiamenti a volte oppositivi, non si senta a suo agio, si trova male. È chiaro, certo, che non potrà mai andare al passo con la classe, però si creano delle sessioni in cui la classe fa parte della sua formazione, certo, essere futuri cittadini, capire i bisogni di una persona che è un cittadino come loro, sarà un futuro cittadino, certo, come loro, che ha dei bisogni diversi da loro. Poi è logico, la pretesa di molti genitori che il figlio esegua perfettamente tutti i programmi come gli altri è perfettamente utopistica.
Ma
mio figlio non potrà mai studiare latino perché non parla, capito? Quindi nell'ora di latino è logico di trovare qualcosa che coinvolga anche gli altri ragazzi. Per questo ci vuole impegno, deve essere il lavoro tuo quotidiano, può essere un passatempo.
Gianluca, esce il libro, che libro esce?
Beh, il 28 marzo esce un libro che ha fatto Tommy, che è stato fatto con un procedimento molto particolare. Tommy, ti ho detto, disegna, anche se al liceo artistico dicevano, ma dai, negato. Ti dico una cosa, ti fa ridere. L'unica volta che mi chiamarono mi disse, guardi, oggi c'è scuola di nudo, forse suo figlio è meglio lo tiene a casa. Dico, scusa, che devi tenerlo a casa? Ci sono i secondi.
Ma perché?
Beh, pensa che l'autistico, non so, gli... E mio figlio fece un disegno bellissimo, l'ho creato un'amica mia, l'ha incorniciato, questa modella nuda seduta su un divano con un fiore in mano, un disegno bellissimo. Forse era l'unico ragazzo che non sentia turbato affatto la nudità.
È certo.
Ha il senso della malizia, figurati. No, esce un libro che dunque Tommy disegna, io forse vedere i suoi disegni che interpreto come i suoi messaggi di raccontare i suoi pensieri e non riesce a dire a voce, ho cominciato a scrivere una favola seguendo il filo dei suoi disegni. Cioè, lui disegnava, io scrivevo. Nasco prima i disegni, poi segue la favola. Bello. Esce un libro per Mondadori, che sarà un libro interessante.
Si può dire il titolo, perché... Gianluca, o ancora...
Oh, sì, ma figo, tanto fra un po' lo comunicheranno.
Dai, allora dimmelo, dai.
Dai, è facciamo con lo... I maiali volano e i lupi galleggiano.
Bello, 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 bello. Già sentirlo.
Solo una mente autistica può vedere fuori una cosa
è
del
chiaro,
genere.
È chiaro. Allora, mi raccomando, tutti, cervelliribelli.it. Lì trovate il laboratorio di Tommy. È davvero, lo dico non per captazio benevolenze a un collega, ma lo dico perché veramente, appunto, vale davvero la pena vedere cosa Tommy riesce a fare, cosa tanti ragazzi come Tommy riescono a fare, davvero. Ragazzi che io finirei anche di chiamare ragazzi, nel senso che Tommy è un adulto, appunto. Beh, perché c'è questa cosa di dire ragazzi, no, eccetera, eccetera. Tanti giovani come Tommaso riescono a fare, peraltro l'adultità è un altro tema che stasera magari affronteremo più tardi, eccetera, eccetera.
Ti dico un'ultima cosa, se mi permetti.
Certo,
perché è fresca.
Assolutamente.
Tu mi hai chiamato qualche ora fa, stavo prendendo la metropolitana per andare in un posto e poterti telefonare. e la metro B pigiata di gente, una ragazza strana, non so, unica probabilmente, ha detto: signore, si vuol sedere? Dico: scusa, ma ti sembro vecchio? Ma rideva, dice: sì, mi sembra vecchio. E ho pensato, dico, io non è che ho tanto tempo a disposizione, io lo sto facendo qui, mi diverto, faccio il coglione, faccio i film di libri, faccio gli scherzi alla radio, ma ho 70 anni, cioè quanto potrò ancora considerare, certo, essere il compagno di gioco, certo, di mio figlio, certo. E questo è un problema grosso, capisci,
certo. E quanti, diciamo, genitori, e quanti genitori, tra l'altro lo diciamo proprio, chiudiamo così, tu sei anche fortunato, perché diciamolo con franchezza, fai il giornalista, fai
strafortunato, certo,
stra, c'è chi invece non fa il giornalista, c'è chi fa qualche lavoro magari,
questo è un tema enorme,
e quindi insomma è davvero e ringraziamo Gianluca tema, che proprio perché è consapevole della fortuna che ha, si è speso veramente tanto.
Io ringrazio ogni giorno, avevo un mestiere che mi permetteva di lavorare con mio figlio, capito, quindi
certo. Ma l'hai fatto tra l'altro per tuo figlio e l'hai fatto anche per gli altri, quindi veramente
l'ho fatto per me soprattutto, perché certo, credimi, certo, avere un figlio autistico è come avere il beneficio del morso del vampiro, che ti succhia il sangue ogni giorno ma ti rende immortale, quindi ho questa grande fortuna di essere immortale, capisci?
Grazie Gianluca, grazie davvero,
grazie mille.
Ti riaspettiamo, ciao, e ti rincontriamo, ciao, col libro e con, ciao, Tommaso. Ciao, grazie.
Speriamo, presto, ciao.
Sicuro, ciao. Abbiamo una chiamata, forse che abbiamo aspettato davvero tanto, povero, davvero. Eccoci qua, tutti in classe, scusa che ti abbiamo fatto aspettare, ma volevamo far raccontare Nicoletti. Eccoci, ciao.
Sei?
Sì.
Ciao.
Prego, chi sei?
Non sono, mai chiamato, poverino?
No, ho detto chi sei.
Ah no, io mi chiamo Claudia.
No, poverino sono io sono davvero povero, cioè anzi voglio lanciare una raccolta per me di fondi, quindi.
Sì, no, ho ascoltato con interesse quello che diceva il signore, sì, Nicoletti, se non,
sì,
sbaglio.
Sì, sì.
Allora, io anch'io sono mamma, sì, di un giovane adulto, sì, che ormai ha da poco superato i 50 anni. Sì. Autistico grave, sì, se non gravissimo. Allora, di questi ragazzi autistici si parla molto poco, di solito si parla sempre degli autistici che frequentano la scuola, che riescono a fare determinate cose, che un domani possono anche essere inseriti in un posto di lavoro, sì, quindi che si aprono delle prospettive. Sì. Per Gianmaria, mio figlio, sì, si chiama Gianmaria.
Ti salutiamo.
Non è qui con noi, è in una struttura, okay, che non è una struttura adeguata per le sue esigenze. Purtroppo io vivo a Cermenate, dico il paese, sì, che è in provincia di Como, siamo vicini a Cantù. Sì. Abbiamo vissuto delle esperienze molto negative con diverse strutture. Abbiamo passato 15 anni in Piemonte in una struttura, diciamo tra virgolette, per autistici. C'erano ragazzi autistici più o meno gravi, diciamo quasi a livello di Gianmaria. Non è stata un'esperienza del tutto negativa, purtroppo dopo 15 anni avanti e indietro, non ce la facevamo
da
più.
Da Cermenate al Piemonte facevate?
No, Cermenate è provincia di Como.
No, lo so, guarda, i miei erano di Cermenate, ma ti chiedo, andavate in Piemonte da lì, cioè avanti e indietro facevate?
Sì, lo facevamo prima ogni 15 giorni, faceva il weekend con noi e poi lo riportavamo al lunedì, quindi arrivava il venerdì sera e il lunedì rientrava.
Senti, ma in queste strutture, perché ci stai allora parlando di un problema grande che è quello dell'adultità, dell'autistico,
sì,
no?
Sì.
In queste strutture, come d'altro canto nelle scuole, mancano le persone formate oppure
sì,
quali?
Sì, mancano, purtroppo questo è un grandissimo problema. E poi il discorso che anche le famiglie sono abbandonate a loro stesse.
Da te non viene, non c'è il comune o qualcuno, l'assistente sociale che si occupa della tua famiglia, che ti chiama, che
no,
ti chiede se hai bisogno?
No, io oltretutto non sono neanche di queste zone, sono friulana, quindi trapiantata qui in Lombardia ormai da tantissimi anni, e quindi come tale i miei genitori purtroppo non hanno potuto aiutarmi, ma non avrei neanche voluto, perché comunque sì, c'erano situazioni anche forse sì, sì, non, sì, non da vedersi.
Senti, noi ti... Non, grazie, grazie, perché attraverso la radio...
Volevo aggiungere un'ultima cosa, prego, poi prego, vi lascio.
Prego.
Ecco, mio figlio aspettava di entrare in una struttura qui in zona, vicino Cantù. Sì. Una struttura, è forse l'unica struttura che c'è qui, per autistici. Sì. Allora... Gianmaria doveva entrare in questa struttura perché noi abbiamo collaborato con questa associazione, ci hanno coinvolto, abbiamo partecipato in tutti i modi, sia economicamente e anche mettendoci il nostro tempo, sperando che Gianmaria entrasse in questa struttura, visto che era autistico, era stata studiata per
ragazzi. Poi invece autistici. Che figlio ha fatto?
Poi invece è stato visitato da questa psicologa, la psicologa poi ha dato le dimissioni, non abbiamo saputo il motivo, fatto sta che il Gianmaria non è più entrato in quella struttura.
Ma la struttura esiste?
Le
la struttura esiste?
Non le sappiamo, non le abbiamo ancora sapute.
Okay.
Comunque il Gianmaria è rimasto fuori.
Perfetto, grazie della tua denuncia. Le denunce okay, servono, le provocazioni sì, come le chiamo io servono.
Dire.
Grazie, grazie, grazie davvero, perché abbiamo
grazie
bisogno di gente che denuncia, che alza la voce. Grazie, sì, abbracciamo grazie te e anche buona Gianmaria. Chiamata. 0233 001 001, se ci volete chiamare come questa signora che ci ha raccontato la sua esperienza, oppure gli sms eccetera al 331 6214 013. Oppure diretta @popolarenetwork.it. E andiamo con un altro brano che conoscerete molto bene perché l'avete sentito spesso in queste ore.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero, ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere duro che non gli importa del futuro, no, un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel mondo, il re di Porta Portese, la gazzaladra che ti ruba la fede. Vivere la vita è un gioco da ragazzi.
Lucio, Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo, a me meritava anche il primo magari, specie di Olli,
sì,
a me.
Ma Olli,
cantori di Olli l'ho trovata ancora sto sdolcinata.
Diciamo che le canzoni
diabete ti viene ascoltare.
Non erano poi così.
Cuoricini, Olli, due coglioni, mamma mia, gente che invece ecco, cantava come che ne so, Gaber, Scarde Tennis di Iannacci. Che ne so, De André che cantava I Drogati, Cristichi che ha cantato Ti regalerò una rosa. Adesso va di moda
anche Brunori, non era male.
Brunori, ma sì, Brunori Cristichi, che, vabbè, non parliamo di Sanremo. Un ascoltatore, tutti in classe, eccoci qua, ciao.
Buonasera.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Volevo
chi
parlare
sei?
Così brevemente della mia esperienza come
ascoltatore. Prego.
Di una un'alunna così di 11 anni che è stata inserita nella scuola media,
sì,
e praticamente dunque lei ha fatto le scuole primarie sempre col sostegno, diciamo non è stato facile l'inserimento, però diciamo poi alla fine diciamo il percorso è stato positivo.
Mm. E adesso sei è in prima media tua figlia? Scusa se ti ho interrotto, era per capire.
Sì, prima media inferiore.
Mm-mm. E sei contento?
Il percorso non è semplice, perché il problema è che veniva sollevato anche prima dall'intervento, veramente una cosa abbastanza importante, quello di avere più che gli insegnanti curricolari, proprio chi fa il...
insegnanti di sostegno.
Il sostegno, insegnanti di sostegno, che purtroppo magari sono figure un po' improvvisate, non hanno una qualifica specifica, così si muovono anche un po' sulla base così luoghi comuni inerenti appunto alla questione dell'autismo.
Sì, diciamo non tutti, dai, diciamo che esistono.
Tanti, esistono, la maggioranza, sia sempre io e Lara.
No, esistono insegnanti.
Dai, facciamo il test con questo radioascoltatore.
Si è mancato un po', così per concludere, e anche un po' il creare proprio il gruppo all'interno della classe, quello che manca.
Certo.
Che è da parte dei docenti saper creare un percorso di inserimento. Okay. Che credo che non sia tanto incentrato sulla persona col problema, ma sia incentrato proprio sulla cornice, cioè su chi sta intorno, i bambini stessi.
Beh, certo, è fondamentale questo.
A vedere una persona con queste problematiche come non uguale agli altri.
Senti, un test che voglio fare con te. Dalla scuola dell'infanzia ad oggi, tu hai incontrato più insegnanti di sostegno formati o più insegnanti di sostegno non formati, ignoranti, che non sapevano dell'autismo?
Forse no, però forse avevano, magari non avevano una formazione specifica, però forse avevano magari quell'atteggiamento così basato sulla protezione, e anche quello aiuta molto, anche una sensibilità umana, no? Quando magari l'insegnante invece si muove in modo molto freddo, sulla base solo di norme, di burocrazia, quello probabilmente impoverisce il rapporto così che si instaura.
Ottimo, grazie mille, grazie della tua testimonianza, molto importante, significativa, grazie.
Ciao,
abbiamo
grazie.
Un altro radioascoltatore, andiamo al volo, cerchiamo di prendervi il più possibile, 0233 001 001, eccoci qua, ciao.
Ciao. Ciao, sono io?
Sì, sei tu, vai.
Allora, niente, chi io sei? Sono... la mamma di un adolescente autistico e sono anche educatrice. Come diceva Nicoletti, per l'autismo bisogna essere formati. Io come genitore già da subito ho deciso di formarmi, di fare formazione, la sto facendo tuttora, è una continua formazione. E mi sono trovata a guardare con gli occhi fuori dalla testa il personale educativo che ci troviamo adesso nelle scuole, insegnanti di sostegno ed educatori.
Test, tu nella tua vita, quanti anni ha tuo figlio?
Adesso ha 15 anni.
Senti, voglio il test.
La visione che ho io da educatrice quando incontro insegnanti sul sostegno.
No, ma voglio il test. Tu dalla scuola dell'infanzia ad oggi hai incontrato più insegnanti di sostegno formati o più insegnanti di sostegno non formati, mancanti?
Non formati.
Lara, anche 2-0 per Corlazzoli.
La volontà di non formarsi,
la volontà di non formarsi.
Anche l'opportunità di formazione pagata dalla famiglia, c'è anche questa scelta di... com'è quella parolina magica che sembra libertà di insegnamento?
Piccolo
15.
Comunque, la cosa che a me, così, banalmente... Allora, io rimango sconvolta dal pensiero che c'è. Che il sostegno, così, va bene così, nel senso non c'è questa necessità, questo pensiero di dire, mi raccomando, cioè questa volontà di impegno maggiore, perché richiede un impegno maggiore il sostegno, invece c'è questo pensiero che va tu così, va bene. E la cosa che volevo poi esporre io è questa, è appena uscita una legge, questa qua, articolo 4 del decreto legislativo numero 62 del 2024, e dice le parole connotazione di gravità e situazione di gravità, ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti parole: con necessità di sostegno elevato e molto elevato. Le parole disabile grave, ove ricorrono, sono sostituite dal seguente: persona con necessità di sostegno intensivo. A ragionare con questa mentalità diventa proprio, c'è la rivoluzione della scuola, invece che trovarti quei pesci lessi lì che mettono una tristezza quando li vedi, il pensiero è persona con necessità di sostegno intensivo, quindi tutti ci sbattiamo perché questa persona necessita di un sostegno intensivo,
ci vuole tanto.
Per i nostri figli ci vuole tanto.
Certo. Senti, una domanda flash. Val di Tara ha inventato questa cosa che deve ancora diventare norma, ma che comunque diventerà presto, di assicurare la continuità degli insegnanti di sostegno che le famiglie
a richiesta dei genitori.
Sì, il discorso è...
Sei d'accordo o no?
Allora, io sono d'accordo per una semplice questione. Se una famiglia si impegna a fare formazione all'insegnante di sostegno e l'insegnante di sostegno apprende, si è impegnata e apprende, l'anno dopo ripartire da zero con la formazione è una spesa che la famiglia non ce la fa.
Però la formazione dovrebbe essere assicurata dallo Stato, dovrebbe assicurata dal Ministero, la formazione.
Cioè, questo è il io credo, ma non...
Cioè, voi genitori che vi accollate anche la formazione, siamo il paradosso, no?
Ai nostri figli, certo. Questo guarda, possiamo togliercelo dalla testa,
No, ma ho capito.
L'idea che comunque, cioè, per i nostri figli...
Se c'è una formazione, tu dici bene che continui stessa insegnante.
Chiarissimo.
Va bene.
Grazie mille. Abbiamo un altro radioascoltatore, prendiamo anche lui velocemente. Ciao. Perché poi vogliamo ascoltare Marco Pontis, poi anche vogliamo andare da Fabrizio Bracconieri, abbiamo solo 20 minuti. Ci proviamo, eccoci
ciao,
qua. Ciao, sei in classe.
Pronto, buonasera, sono Roberto.
Ciao Roberto, ciao. Allora, tu che esperienza hai con l'autismo?
Allora, io ho 30 anni che frequento il centro psicosociale per una forma lieve di psicosi e schizofrenia.
Sì. E ci sono anche delle persone con spettro autistico? Così magari riconosci.
Ne ho conosciute alcune, sì. Ma casi lievi.
Ah.
E senti, ti trovi bene in questo centro psicosociale?
Sì, mi trovo bene, ma c'è il problema che ho avuto uno psichiatra per quasi 30 anni, sempre quello, e 6 mesi fa è andato in pensione.
E viva Dio, poverino.
Ultimamente sto vedendo diversi medici, diverse psichiatresse diverse, ma non me l'hanno ancora fissato il medico.
Noi adesso faremo una battaglia perché tu abbia il tuo psichiatra. E viva gli psichiatri, che fanno un lavoro veramente importante e prezioso per tante persone. Dovremmo parlare anzi proprio anche di questo tema che nella scuola manca molto, far capire quanto anche la malattia cerebrale sia importante. Grazie.
Saluto Roberto,
Bergamo.
Scusa, vai. Ciao Alex, io sto ricevendo una serie di messaggi da alcune mie colleghe.
Sì, arrabbiatissime. Vedere che mi aspettano qui fuori.
No, però arrabbia nel senso
sono
che...
Sono carine?
Tre.
Carine?
Ma che te frega?
Ma così, carine. Per sapere, un dato di fatto, insomma, no? Cronaca.
Tutte belle.
Tutte carine, va bene, aspettiamo la pizzeria, come si chiama?
Però sono sconvolte.
Io prendo atto che nella tua scuola funziona tutto bene.
No.
Ok, prendo atto che siete
bene,
un'eccezione nel mondo... E che io...
Calma.
No, io...
Tutto bene, no, però ci sono tante persone che si fanno un mazzo.
Allora, abbiamo fatto il test. 3 ascoltatori hanno detto, noi abbiamo incontrato insegnanti
3
che...
sono pochi.
Va bene.
No, però sullo spettro autismo, da autistico, è chiaro che è un discorso, secondo me, un pochino più complesso.
Ora, io ringrazio le tue colleghe che si impegnano,
sono
incazzate e fanno bene essere incazzate, ma io mi incazzo con loro che sono incazzate, perché dovrebbero incazzarsi con chi invece...
Con quelli che non lavorano.
Come quindi docenti. Prendersela con quelli lì, non dire io sono bravo, a me ha fatto un cazzo di chi dice io sono bravo.
Come i docenti curricolari.
Ma sì, chiaro, io lo stesso. Sì, ma io
io sono d'accordo
con te. Dobbiamo fare una battaglia per quelli che
per avere
non
più
sono
soldi per la formazione.
Non ce ne frega niente di chi dice io sono bravo, non ce ne frega niente, poi le aspetto lì fuori alla pizzeria, sono carine. Le vostre trasmissioni sono sempre stimolanti, complimenti a te e a Lara, portare in trasmissione Gianluca Nicoletti è un'altra chicca. vostro favore. Meglio voi,
a me hanno fatto
della partita di Champions League. Certo, chiaro. Allora, musica e poi andiamo da Marco Pontis.
Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.
Nel frattempo ci siamo presi a botte, io e Lara Pipitone, sono stato io sconfitto.
E Alex è felice.
Esatto, sono felicissimo quando Lara veramente fa Cruciani, mi piace tantissimo. Veramente Lara Cruciani,
la Crucianina.
Lari Cruciani, veramente mi piace. Allora, stiamo in collegamento con Marco Pontis, docente di pedagogia e didattica speciale delle disabilità intellettuali e dei disturbi generalizzati dello sviluppo e di pedagogia e didattica speciale per la collaborazione multiprofessionale a Bolzano. Ho detto tutto, Marco?
Buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Detto tutto, Alex.
Ah, per fortuna. No, ci sono molte altre cose che fai, responsabile del centro per i disturbi dello spettro autistico, e soprattutto io ho in mano un libro molto utile. Io l'ho trovato da ormai tanto tempo. Quando è uscito, Marco, questo libro? Ormai è qualche anno, no?
Allora, autismo cosa fare non?
Esatto.
Sì, nel 2021, quindi qualche anno fa.
Sì. Allora, un libro molto utile, molto ben fatto anche graficamente, devo dire, per nulla noioso. Cosa importante, devo sottolineare, quando si entra in questi argomenti che sono anche, tra virgolette, impegnativi. Io voglio chiederti subito una cosa, perché c'è una grande discussione qui in studio, no? Allora, io dico che la maggioranza, e l'ha detto che Nicoletti, e l'hanno detto alcuni nostri ascoltatori, mentre altre nostre ascoltatrici hanno scritto a Lara, che conduce con me la trasmissione, che non è vero quello che dico, per me la maggioranza degli insegnanti non sono formati sul tema dell'autismo. Tu che hai scritto il libro per Guida Rapida per gli insegnanti della scuola primaria, hai incontrato nella tua vita insegnanti preparati sul tema dell'autismo, o c'è da colmare questo vuoto, questo buco? Prima domanda.
Allora, si può dire tanto su questo, nel senso che poi in Italia la realtà è veramente a macchia di leopardo, quindi ci sono realtà bellissime e realtà estremamente desolanti da questo punto di vista. Io faccio formazione dal 2002 e ho incontrato tantissimi insegnanti non formati, purtroppo ancora oggi ci sono tantissimi insegnanti non formati sui temi dell'autismo, delle neurodivergenze, delle disabilità intellettive, perché poi a prescindere dalle etichette diagnostiche ogni persona è diversa e ha dei bisogni educativi speciali diversi. Però devo dire la verità che c'è anche una parte di docenti sia curricolari che specializzati per il sostegno che insomma sono veramente formati. Certo, bisogna fare ancora tantissimo, c'è un estremo bisogno di formazione soprattutto poi anche per i docenti curricolari. ma in alcune situazioni anche per docenti di sostegno che entrano in ruolo senza una specializzazione, non che la specializzazione garantisca certo. chiaramente una riuscita negli interventi, eccetera, però dà una comunque preparazione significativa, ma ci sono tanti docenti che entrano chiaramente senza una specializzazione, magari esperti in diritto, esperti in matematica, esperti in geografia e quindi bravissimi magari nella loro materia, ma che purtroppo non sanno neanche come approcciarsi ai ragazzi e alle ragazze autistiche.
Ascolti, no, esatto. Io volevo precisare una cosa, non ho detto la maggioranza, ovviamente. Penso che io conosco molti insegnanti di sostegno che come dire, hanno la specializzazione diversa sugli insegnanti curricolari. Io sono molto d'accordo, io sono un insegnante curricolare e non mi sento per nulla preparata. Ho così
certo, ma questo è verissimo.
Ma, no, ma mi piacerebbe, poi mi piacerebbe essere molto preparata. Ora, io non ho un ragazzo autistico, sia qualcosa dello spettro, vabbè, ma tutt'altro. E come dire, vabbè, adesso non voglio fare un caso personale, però insomma mi piacerebbe essere assolutamente preparata e penso anch'io che perché funzioni un po', come dire, un possibile approccio ai ragazzi con spettro autistico sia necessario che tutti siano formati, giusto? E che si faccia una didattica
sì.
Dico aperta per capirci, insomma, per farci capire.
Il più sì, inclusiva sì. possibile, che sia una didattica per tutti. Oggi lo possiamo fare, nel senso certo. che abbiamo tutta una serie di strumenti anche di apprendimento universale, quindi di Universal Design for Learning, di didattica cooperativa, di insomma ci sono, abbiamo davvero tanti strumenti. Autismo, cosa fare non, è nato proprio per gli insegnanti curricolari, perché certo. dobbiamo diffondere tecniche, strategie, strumenti. Oggi abbiamo tanti strumenti
e
anche
soprattutto anche cosa non fare, no?
E cosa non, ecco. esattamente, sì. perché ci sono situazioni delicate anche con delle sensibilità particolari da parte dei ragazzi, delle ipersensibilità, una sensorialità particolare in alcune situazioni, difficoltà specifiche a volte nella comunicazione, verbale, non verbale, insomma,
certo.
ogni
sì.
situazione è chiaramente Lessa. Diversa, però c'è un nucleo di strumenti, strategie, metodologie ormai validate dalle evidenze scientifiche in oltre 50 anni che possono essere davvero utilissime a tutti, ma a tutti come gruppo classe
certo.
e quindi alcuni strumenti possono essere utilizzati e veramente danno, anzi ci rendiamo conto nella ricerca nel corso di questi 20 anni che molte strategie utilizzate per o strumenti visivi eccetera utilizzati per i ragazzi autistici poi sono estremamente utili anche per altri ragazzi, esatto, o per tutti sicuramente alcuni e in particolar modo anche per altri ragazzi che all'interno della classe non hanno una diagnosi di autismo ma hanno altri bisogni educativi speciali,
certo,
quindi
certo.
c'è da fare ancora tanto, tanto, perché le competenze vengono diffuse tra tutti i curricolari.
Sei più preoccupato
perché...
per, scusami se ti interrompo, ma sei più preoccupato per la fase del bambino, ragazzo, o per la fase dell'adultità dell'autismo? Domanda flash,
assolutamente,
da 2 minuti.
Assolutamente la seconda, per l'adultità, perché dai 0 ai 18 anni, quindi nella fascia dell'età evolutiva, diciamo che abbiamo molti più servizi di quelli che invece dopo i 18 anni sono spesso purtroppo inesistenti. Sentivo giustamente la signora sì. lamentarsi delle difficoltà che si incontrano. Poi soprattutto non si parla di adulti autistici, cioè se ne parla molto 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 meno. In realtà le persone autistiche dai 18 anni ai 60-70 anni sono tantissime e sono ancora
molto
invisibili
interessante, molto interessante.
Perché nessuno ne parla e quindi dobbiamo sapere che ci sono anche donne anziane autistiche, uomini anziani autistici e di questo non ne parla nessuno. Spesso purtroppo in strutture totalmente non adeguate ai loro bisogni anche da tanti punti di vista e con veramente la carenza di servizi dopo la fine, soprattutto della scuola superiore, alcuni
chiaro, c'è un gran problema,
altri no.
Certo, chiaro.
Ma diventa difficilissimo.
Chiaro. Grazie a Marco Pontis per questo intervento.
Grazie a voi.
Noi siamo quasi in chiusura di trasmissione, avevamo Fabrizio Bracconieri che è atterrato però in Sicilia in questo momento, mi sta mandando un, come si chiama quel robo qui? Un videopalla, ok, ma io non lo posso sentire perché sono qua con voi e capisco dal videopalla che è su, insieme ad altre persone su un autobus che si sta trasferendo non so dove,
quindi forse
non credo che ce la faccia. Io però voglio finire quindi parlando in realtà di un artista che amo, un artista che è Antonio Ligabue. Perché voglio lanciare questa cosa, una sciocchezza magari, ma io sono convinto, Lara, che Antonio Ligabue, che è l'artista che amo maggiormente, che forse conosco maggiormente, perché l'ho studiato, anzi vorrei tanto fare un libro per ragazzi su Antonio Ligabue dopo quello che ho fatto su Frida Kahlo della Giunti, fosse autistico.
Dici? Può essere.
Io secondo me non è stato riconosciuto come autista.
Poi lo spettro credo che sia proprio molto ampio.
Sarebbe molto interessante che un esperto potesse analizzare
le opere,
le opere, ma anche gli atteggiamenti da parte che ci sono nei vari video, eccetera, nei film, nel documentario della RAI, per capire appunto questa,
perché quale caratteristiche hai?
Ma pensavo al fatto che intanto l'arte proprio è, come per Tommy, come per tanti altri ragazzi, una forma espressiva proprio.
Certo, quello
spesso sono gli animali che vengono raffigurati da parte dei ragazzi autistici. Ho assistito a una mostra bellissima di un ragazzo di Soncino, di cui adesso non ricordo il nome, che faceva, avevo fatto un articolo per il Fatto Quotidiano, delle opere addirittura simili a quelle di Antonio Ligabue, quindi straordinario veramente, e poi anche l'immedesimazione che lui aveva, il modo di davano fastidio i rumori a volte a Antonio Ligabue.
Certo, quello è una caratteristica comune.
Stava da solo nella pianura e si esprimeva attraverso i versi degli animali. Io credo che banalizzare Ligabue con solo dire era il matto, come
interessante chiederlo anche a...
Sì, sarebbe molto interessante. Battute sessiste, Radio Popolare anche no? Boh, non ricordo che battute... Ah, quella che aspettavo, le tue amiche, le tue...
Fuori dalla
colleghe,
pizzeria?
No, lì qui a Radio Popolare, ma non era una battuta sessista, adesso... Vabbè, chiedo scusa. Ormai non... Chiedo scusa se ho fatto una battuta sessista.
No, dai, ha fatto una battuta un po' idiota, diciamo.
Idiota, sessista. Raccogliamo stasera, anche io raccogliamo dalla nota di Valentina all'idiota di Lara Pipitone. Va bene così. Vi diamo appuntamento noi settimana prossima e se volete riascoltare questa puntata c'è il podcast sul sito di Radio Popolare. Se volete suggerirci anche di cosa parlare, scriveteci, magari
certo.
Ci trovate sul mio Facebook, potete suggerire. Io guardavo un po' le giornate mondiali, ma c'è quella dell'orso polare il 27 febbraio e quindi forse non è il caso di parlare di
forse
orsi polari,
no, dai.
Non è il momento e quindi noi vi diamo appuntamento e ringraziamo soprattutto Gianluca Nicoletti ma anche Marco Pontis e Fabrizio Bracconieri, anche se non è riuscito a essere con noi. A martedì prossimo, tutti in classe, ciao!